4 minuti dopo le 14, buon pomeriggio, noi siamo Giulia Giudici e Isabella Visetti, apriamo passaggi e poi saprete che entriamo negli archivi delle RSI, seguiamo delle tracce, delle orme del passato che però poi ci portano al presente. 076 321 1113 è il numero, sempre quello, per entrare in contatto con noi. In musica iniziamo con George Michael. E allora andiamo a inseguire le tracce, le orme negli archivi della RSI che ogni giorno a quest'ora ci regalano dei, diciamo, doni preziosi, dei gioielli preziosi, ci portano nel passato, ma sono, diciamo, voci, racconti che vibrano anche nel presente. Quello che vi proponiamo ora è un servizio dell'ottobre del 1979, è un ritratto su Van Gogh e ve lo riproponiamo oggi, 11 novembre, perché l'11 novembre del 1987 il quadro Gli Iris di Van Gogh è venduto all'asta a New York per quasi 68 milioni di franchi svizzeri. E allora dai nostri archivi abbiamo pescato questo ritratto di Van Gogh, dipinto non solo attraverso i suoi quadri, ma dai suoi scritti, dalle sue lettere. Era questo il proposito della trasmissione del primo programma, il titolo era infatti Dalle lettere, un ritratto di... era appunto, come vi dicevo, il 1 ottobre del 1979. E allora ascoltiamo questo ritratto realizzato da Maria Grazia Puglisi.
Dalle lettere, un ritratto di Vincent van Gogh.
Il colore, nella varietà delle gamme più vibranti, come mezzo di espressione e di penetrazione della bellezza naturale in tutti gli aspetti. Nel perseguimento di questo ideale, Van Gogh impegnò tutta la sua vita. Le sue lettere, ed in particolare le lettere al fratello Theo, sono una testimonianza quanto mai viva e toccante dell'evolversi delle sue emozioni artistiche. A 25 anni non sa ancora che cosa fare di se stesso. Comunque, tale è la sua ansia di dare generosamente agli altri che pensa di aver trovato la sua strada in una attività missionaria presso i minatori belgi. E così scrive al fratello Theo.
Esiste nel sud del Belgio, nell'Hainaut, un paese chiamato il Borinage, dove vive una strana popolazione di operai che lavorano nelle miniere che ivi abbondano. Ecco ciò che dice di loro un piccolo manuale di geografia. I Borì, abitanti del Borinage, paese a ovest di Mons, non si occupano che di estrazione di carbone. È uno spettacolo imponente quello che ci offrono queste miniere di carbon fossile, a 300 metri sotto la terra, dove ogni giorno scende una folla di operai degna di tutta la nostra simpatia. Il minatore del Borinage è un tipo speciale. Per lui non esiste il giorno e, salvo la domenica, non vede mai i raggi del sole. Vorrei tanto andarvi. Se potessi lavorare in silenzio, durante 2 o 3 anni, in un simile paese, imparare e osservare costantemente, non tornerei certo senza aver qualcosa da dire che non valesse veramente la pena d'essere ascoltata.
Nel Borinage, Van Gogh andrà di fatti e dalla sua missione di conforto spirituale presso i minatori si dedicherà con ardore, ma neanche questa volta avrà trovato la sua strada. Più che la triste sorte dei minatori, parlerà al suo animo il fascino di quei cieli nebbiosi, di quel mondo suggestivo dominato in inverno dal bianco della neve e dal nero del carbone.
Era la voce di Maria Grazia Puglisi, e il servizio era dedicato appunto a Van Gogh, risaliva al 1 ottobre del 1979, dalle lettere un ritratto di, insomma, scritti lettere, si è tracciato un ritratto del pittore Van Gogh, l'11 novembre del 1987 il suo quadro L'Iris è stato battuto all'asta a New York per quasi 68 milioni di franchi svizzeri. Fra l'altro, agganciato nella descrizione che ogni documento conservato negli archivi RSI viene proprio recato anche il nome dell'operatrice del suono, Daniela Argenziano Ruppanner, perché fino a qualche tempo fa, quando si usavano ancora i nastri magnetici da tagliare e riunire, erano delle donne impiegate come operatrici del suono a svolgere questo lavoro, perché era un'attività molto simile al cucito, e pensate, molte operatrici del suono avevano proprio una formazione come sarte ed erano avvantaggiate in questo lavoro di tagliare e unire i nastri magnetici proprio per le loro mani più sottili rispetto a quelle degli uomini, e immagino io anche perché avevano una certa manualità.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world.
Flashdance, What a Feeling, Irene Cara, brano estratto dalla colonna sonora del film Flashdance, brano pluripremiato con l'Oscar alla migliore canzone nel 1984, con il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale femminile e poi al Golden Globe per la migliore canzone originale. Dunque un brano indimenticabile, ballabile ancora oggi e che ha ricevuto diversi riconoscimenti. Allora, 11 novembre del 2007, andiamo lì nel passato, quando viene costituita la nuova associazione Scautismo Ticino e le cronache della Svizzera italiana suonano così.
Cronache della Svizzera italiana.
Buonasera, Scautismo Ticino è la nuova associazione costituita a Lugano che da oggi raggruppa i circa 3.000 scout ticinesi. Nel nuovo organismo sono dunque confluite le storiche AGET e AEG, che sempre oggi sono state sciolte dalle proprie assemblee. Presidenti di Scautismo Ticino sono stati eletti Stefan Grunauer e Deborah Demeter. Signor Grunauer, come mai si è sentita l'esigenza di creare questa associazione unica?
A dire il vero, la necessità di una nuova associazione era un bisogno che si presentava in modi alterni da anni, ma da decenni. Negli ultimi anni si è avvertita sempre di più il bisogno di avere una struttura più attuale, più semplice, confacente ai tempi, che permettesse allo scautismo ticinese sia di avere una presenza verso i propri partner, verso anche l'opinione pubblica, unica, più chiara, più forte, e al nostro interno di ottimizzare le risorse per svolgere meglio i compiti che spettano all'associazione cantonale. Quello che succederà adesso è che avremo per l'appunto una struttura più snella che può offrire i suoi servizi a tutte le sezioni scout ticinesi. Le sezioni manterranno le loro specificità. Il pubblico sa che le sezioni scout hanno alcune un legame con la Chiesa Cattolica, altre no. Questo rimarrà come prima, ma i servizi centrali saranno offerti a tutti in modo unitario.
Stefan Grunauer, presidente della neocostituita Associazione Scautismo Ticino.
Associazione che dal 2007, dall'11 novembre del 2007, raduna sotto lo stesso tetto tutti i lupetti, gli esploratori e le esploratrici del Canton Ticino, ma anche del Moesano, dunque possiamo dire Svizzera italiana. Anche Baobab ha parlato di scautismo ticino, l'ha fatto in una puntata del febbraio del 2018.
Baobab. Lo scautismo è il più popolare movimento giovanile al mondo, conta quasi 40 milioni di scout attivi. Nato nel 1907 da un'idea del generale inglese Robert Baden-Powell, chiamato affettuosamente BP dagli scout, questo metodo educativo è fondato sul volontariato e sull'imparare facendo attraverso attività all'aria aperta. Parliamo un po' del movimento nella Svizzera italiana, con noi ancora Stefania Buletti di Scautismo Ticino.
A livello della Svizzera italiana, quindi Ticino e Mosano, siamo attorno ai 2700 attivi, divisi in 35 gruppi locali, quindi sezioni scout, che si trovano un po' sparse in tutto il territorio. Alcune nel Mendrisiotto, molte sono nel Luganese, poi però abbiamo anche delle sezioni nelle valli, si pensi alla sezione di Valle Maggia o alla sezione di Faido. Abbiamo una sezione anche nel Grigione Italiano, che è la sezione di Rorè.
A cosa si deve il successo di questo movimento, che continua ad essere popolare a più di 100 anni dalla sua nascita?
Nello scautismo si tende sempre a valorizzare le competenze e i talenti dei ragazzi. Non è un'attività competitiva, ma soprattutto quello che sicuramente attira è questo contatto con la natura, il fatto di vivere delle avventure che sono lunghe tutto il corso dell'anno scout e soprattutto culminano in quello che è il campo scout, quindi 2 settimane a contatto con la natura, e se si è esploratori si vive proprio in tenda, si cucina il proprio pasto sul fuoco, si cantano le canzoni attorno al fuoco la sera, quindi c'è questo contatto con la natura che è molto ravvicinato e che fa vivere delle esperienze forti. Una volta cresciuti, gli scout si rendono conto che non ha dato solo quello. Lo scoutismo ha permesso veramente di formare il carattere in tutte le sue sfaccettature, di creare delle opinioni, di essere autonomi, di potersi assumere delle responsabilità e soprattutto ha permesso di fare propri dei valori molto importanti come l'altruismo, l'impegno sociale o l'ottimismo anche, che non sembra ma è molto importante.
Baobab 2018 ci parlava delle forza, delle vibrazioni dello scautismo che le sentiamo ancora oggi. Ricordiamo che l'11 novembre del 2007 veniva creata la nuova associazione Scautismo Ticino, che avrebbe radunato sotto lo stesso tetto le due storiche associazioni che erano, diciamo, c'erano precedentemente sul nostro territorio. Noi vi raccontiamo oggi le storie legate all'11 novembre. Oggi 2025, questa era del 2007, lui canta le storie di tutti i giorni, è Riccardo Fogli.
Giorni, vecchi discorsi, sempre da fare, storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Perduti che cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave, storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. E se ne va un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai, un giorno in più. Solo una notte che non finisce mai.
Riccardo Fogli, Sanremo 1982, con questa storia di tutti i giorni appunto si aggiudicava la kermesse della canzone italiana a Sanremo. E ora un altro successo musicale che nel 1954 entra nella top 10 Billboard Hot 100, Hot 100, significa la lista la classifica dei 10 singoli più popolari negli Stati Uniti, una classifica stilata ogni settimana dalla rivista Billboard. Stiamo parlando di questo pezzo di Bill Haley.
Tracce. Poi ancora il sole.
e vivere. Tu che non mi ascolti mai e parli a vanvera. Tu che accendi e pieghi il desiderio. Sì, decidi solo tu, mi fai passare la voglia. Scendi dal mio letto, scendi, scendi dal mio letto, scendi. L'amore è bello solo se lo fai con me. Allora che ti meravigli. Come l'estate piena di luce torna. Sempre senza grida come un bacio, come la pioggia, il sentimento spegnerà la nostra rabbia, solo una goccia sopra il viso, poi ancora.
Tracce 14 e 34, questo nostro viaggio nel passato attraverso appunto le tracce, le orme che troviamo negli archivi della RSI, dove davvero c'è un pezzo di storia del costume, di storia con la S maiuscola, di eventi importanti, di diciamo anche in ogni ambito della vita politica, economica, culturale. Qui andiamo al teatro di rivista nel periodo degli anni 30, negli anni 50, dove c'era lei, Wanda Osiris, al secolo Anna Menzio. Durante il fascismo ha dovuto togliere la S al suo nome d'arte, dunque era Wanda Osiri con la V normale, non la V doppia. Wanda Osiris, attrice, soubrette, cantante italiana, appunto famosa nella rivista negli anni 30, anni 50, muore l'11 novembre del 1994 all'età di 89 anni. Era nata, muore a Milano, era nata a Roma il 3 giugno del 1905. Il suo nome arriva da una contrazione di due nomi di divinità egizie, Iside e Osiride, che è un nome d'arte che trovò il suo impresario. E dunque lei divenne l'indimenticabile Wanda Osiris. E noi nell'archivio della RSI abbiamo trovato un ritratto di Wanda Osiris nel programma Su il Sipario. Risale al maggio del 1998 ed è firmato da Marco Costantini.
Ormai la recita è finita e la finzione è terminata. A luci spente sono qua a riportar la verità.
Non solo risate, non solo comici, sketch, monologhi. Chi dice rivista dice anche e soprattutto soubrette, numeri musicali, canzone. Non si è mai capito il successo della più grande ed amata di tutte le soubrette, ossia Wanda Osiris. Non sapeva cantare, ballare, recitare, non sapeva presentare, non faceva bene nessuna di queste cose. Non era, per esempio, una Dorian Gray, un'Elena Giusti, Maschera d'Oro insieme alla Magnani, la Venere della rivista che lanciò Ugo Tognazzi. Non era Marisa Merlini, Isa Barzizza, Marisa Maresca, Lilli Granado, Flora Lillo. O, se ci spostiamo solo di poco con gli anni, non era Delia Scala. Wanda Osiris era come la televisiva Raffaella Carrà. Non eccelleva in niente, in nessuna delle qualità tipiche di una soubrette. In una sola cosa soltanto non lesinava la Wandissima: fascino e personalità. I profumi, litri di profumi, che dovevano arrivare sino all'ultima fila di poltrone. Pensate ai boys che avevano l'Osiris davanti al proprio naso e non potevano storcerlo, probabilmente storditi da così tanto odore. Aggiungi un buon ufficio stampa ed il mito è fatto. Beh, mancano le scale. La Osiris sembrava nata sulle scale. Petrolini diceva: altro che commedia dell'arte, io discendo solo dalle scale di casa mia. E la Wandissima lo stesso, lei discendeva solo dagli scaloni suoi, distribuendo fiori, le rose profumate all'arpeggio. E le chiacchiere si sprecavano. Ponti d'oro le avrebbero fatto i suoi ammiratori, assegni in bianco. Non si tratta di una leggenda, invece, l'invenzione delle scale, le prime che comparvero in un suo spettacolo, suo e di Macario, dal 37 al 41, insieme, in compagnia. Era il 1939. Il titolo della rivista forse si è perso nella notte dei tempi, ma i posteri non hanno cancellato la presenza di quell'invadente costume di scena sontuoso, straordinario, di paillette blu e argento che la Wandissima indossava, la gonna a crinolina con l'imbottitura di gomma piuma talmente ingombrante che poteva occupare una stanza intera. Con un vestito così, disse allora Wanda a Macario, è impossibile entrare dalle quinte come un comune mortale. Mi ci vuole una scala, mi sentirei una dea. E quella scala partorì la leggenda tra i brividi degli spettatori presenti quella sera in sala. Non sapeva cantare né recitare la Wandissima, ma era un cerimoniere, come una castellana che ti apre le porte a palazzo e ti invita una sera a rimanere 3 ore con lei nel suo mondo dorato.
Le parole di Marco Costantini per il programma Su il Sipario del maggio del 1998, che descrivono Wanda Osiris, il suo spettacolare successo, il suo essere la prima diva dello spettacolo leggero italiano, soubrette, cantante, attrice. Marco Costantini dice: non sapeva fare niente di così eclatante in ogni campo, però lei la ricordiamo tutti proprio come una dea, una divinità da cui arriva anche il suo nome Wanda Osiris, che arriva dal nome di due divinità egizie, come abbiamo detto, Iside e Osiride. E noi andiamo avanti con Bruce Springsteen, Set Eyes, un suo pezzo del 1999.
Show away, but I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess sailors never lie. I guess sailors never lie. I guess sailors.
E noi ora vogliamo fare gli auguri di buon compleanno al cantautore e pianista italiano Rafael Gualazzi. Compie 43 anni, è nato l'11 novembre del 1982 a Urbino e dunque buon compleanno a lui, glieli facciamo ascoltando questa sua canzone del 2016, L'estate di John Wayne.
Un giorno farò un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate, ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole celebri banane di Andy Warhol tornerà, Lupin farà un colpo eccezionale per noi. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stilo in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini per un poker con John Wayne. Voglia di cantare.
buon compleanno a Raphael Gualazzi, compie gli anni oggi, ne compie 44, non 43. Wikipedia ha sbagliato, è nato l'11 novembre del 1981 e dunque 44 anni, buon compleanno a lui. E ora andiamo ad ascoltare, sempre girando, passeggiando, facendo questo viaggio nel tempo, nei vari, diciamo, tesori conservati negli archivi della RSI, andiamo a una puntata di Patti Chiari del 2010, dove si è cercato di rispondere a una domanda che chi ha in passato ha avuto un album delle famose figurine Panini o magari ha avuto dei figli che hanno fatto diversi album con le figurine Panini, c'è sempre quel paio di figurine rare che mancano, introvabili, che si diventa matti per averle e per finire l'album. Ma è davvero così? Esistono delle figurine più rare di altre? Poi sappiamo che nel tempo la famosa azienda di figurine ha dato la possibilità di comprare delle scatole che completavano, avevano tutte le figurine per completare l'album, ma lì poi è finito il gioco, è finito il divertimento. Ma vediamo cosa rispondeva la trasmissione di Patti Chiari, che ha proprio fatto un'indagine, un test su questa questione delle figurine introvabili.
Ci sono delle figurine che valgono più di altre?
Questa qua mi è costata 50 figurine, almeno 10.
Qual è quella lì?
Questa qua è lo stemma della Svizzera.
La 000 è stata abbastanza difficile da trovare, l'ho scambiata stamattina per la 00.
Quindi l'introvabile ci sarebbe anche quest'anno e sarebbe proprio lei.
Ma funziona veramente così?
Sarebbe la Panini stessa ad organizzare la penuria di certe figurine?
I giocatori della nazionale elvetica sarebbero stampati con il contagocce?
Ci sarebbero delle figurine rare?
La Panini però ha sempre negato l'esistenza di figurine più rare.
Abbiamo allora chiesto a due matematici di verificarlo una volta per tutte.
Per controllare che nessun numero sia sovra o sottorappresentato, abbiamo deciso di fare un test partendo da 6.000 figurine.
6.000 figurine, ovvero 12 scatole da 100 pacchetti acquistate in 4 cantoni diversi.
Nulla è lasciato al caso.
Ogni numero è poi stato annotato scrupolosamente per permettere agli esperti di fare i calcoli.
Un album completo conta 660 figurine. Logica vorrebbe che nei pacchetti acquistati ogni numero compaia 9 volte.
Naturalmente su questa media ci sono delle fluttuazioni aleatorie. Il test che vogliamo fare consiste proprio nel capire se queste fluttuazioni sono da considerarsi normali.
Allora, per la storia delle introvabili, mito o realtà?
Così siamo riusciti a dimostrare che la figurina rara non esiste.
Ebbene sì.
Su 6.000 figurine, il miglior giocatore del mondo, Lionel Messi, compare ben 10 volte.
10 volte, come il giocatore nordcoreano Park Nam-kol.
Per gli scettici, lo stesso discorso vale anche per la famosa figurina 000.
Anche lei appare 10 volte.
E i calciatori svizzeri scarseggiano in patria?
Dobbiamo sfatare la credenza popolare. Le figurine dei giocatori svizzeri non sono rare.
Allora, perché da generazioni si crede che la Panini metta alcune figurine con il contagocce?
Se prendiamo un gruppo di 10 bambini che acquistano 100 pacchetti, ovvero 500 figurine a testa, c'è una probabilità su 4 che a questi 10 ragazzi manchi la stessa figurina. In questo modo avranno la sensazione che quel calciatore o stemma sia estremamente raro.
E allora non esiste la figurina rara, quella introvabile, quella tanto agognata da tutti. Teniamone conto, visto che presto arriverà il nuovo album di figurine per i mondiali di calcio del prossimo anno.
Ok,
I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
E arrivano i vostri messaggi sulle figurine Panini e tutti sottolineano come sia bello scambiarsele, si ricorda con un po' di nostalgia i diversi giochi che si facevano da piccoli appunto per scambiarsi le figurine, per vincere quelle che mancavano.
Tracce